Questo programma è offerto da Siram, leader dei servizi energetici e multitecnologici. Scopri Siram su www.siram.it.
Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati all'ascolto della nostra chiave di lettura di questo venerdì 1 ottobre 2010. Saluto e ringrazio Luis Badia Morales che è in studio con noi proprio per commentare i fatti d'attualità. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Oggi il tema della nostra trasmissione è imposto proprio dall'attualità in America Latina, attualità che ha il nome dell'Ecuador, dove sono avvenuti fatti anche di sangue che hanno messo in qualche modo anche in pericolo la democrazia in questo paese. Leggiamo dall'agenzia ANSA di questa mattina: dopo 12 ore in cui è stato bloccato in un ospedale dai poliziotti ribelli, il presidente dell'Ecuador, il socialista Rafael Correa, è finalmente stato messo in salvo dopo il blitz di questa notte e riportato nel palazzo presidenziale a Quito al termine di una sparatoria tra militari e poliziotti a lui leali e un gruppo di agenti della polizia. Nella sparatoria due poliziotti sono rimasti uccisi, altre 37 persone risultano ferite. Questo è un po' l'esito di sangue di una giornata di scontri. Doveva essere uno sciopero della polizia e dei militari per protestare contro la nuova legge del servizio pubblico. Alla fine è diventato un vero e proprio golpe, almeno dicono alcuni commentatori. La folla si è riversata per strada, un comando della polizia è rotto nella sede del Parlamento, l'esecutivo ha detto la gente è con noi. Luis, come commentare questi fatti, come li interpreti?
Lo stesso presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, pochi giorni fa aveva parlato di un'ora difficile dicendo che si era arrivato alla resa dei conti. E con questo voleva far capire che la situazione interna del paese, soprattutto le agitazioni sociali, stavano acquisendo, per così dire, arrivando per così dire a un punto molto critico. In particolare dopo che lui aveva deciso di mettere il veto a una legge sul servizio pubblico che toglieva ai poliziotti alcuni vantaggi per quanto riguarda l'anzianità sul lavoro. Questo ha scatenato immediatamente una protesta fisica, materiale della polizia per le strade delle principali città, in particolare la capitale. Il presidente ha voluto un po' controbilanciare questa situazione andando a una caserma. Lì nella caserma sono cominciati i primi incidenti, lui è stato colpito da lacrimogeni, poi portato in un ospedale, poi lì è stato praticamente sequestrato e alla fine liberato, come tu hai ben ricordato, con un blitz dell'esercito di terra. E secondo le agenzie, la marina e l'aeronautica si è rifiutata di partecipare. Questo già la dice lunga di quanto sia difficile e poco stabile la situazione. In concreto, in questo momento la situazione è quella che tu hai descritto, sembra normalizzata, fra virgolette, ma io credo che il futuro dell'Ecuador è molto molto delicato e ci si deve stare molto attenti, perché da una parte, nello sfondo di questa crisi politica, istituzionale di ieri, c'è la crisi economica del paese che è gravissima nonostante tutte le fatiche, compresa quelle del presidente ma anche dell'opposizione, e compreso il fatto che l'Ecuador è un paese molto ricco in petrolio. Eppure non riesce a decolare né tantomeno uscire dalla crisi che l'ha colpita, che lo ha colpito brutalmente soprattutto negli ultimi mesi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che è un paese che ha una grave debolezza istituzionale. Basta ricordare che negli anni 80, nell'arco dei 2 anni e qualche mese, si sono succeduti 8 presidenti della Repubblica che si sono rovesciati uno all'altro. Uno finì in un manicomio dichiarato pazzo, l'altro finì nell'esilio, l'altro è stato presidente, era una donna, per 3 o 4 ore e via dicendo. È un paese che ha alle spalle, dopo la Bolivia, negli ultimi 50 anni, l'istoria politica istituzionale più instabile di tutta l'America Latina. E quindi questa è una tentazione, una debolezza che può riemergere perché sono ferite non guarite, perché a volte sono elementi strutturali della stessa nazione. E infine un terzo elemento che a me mi sembra interessante sottolineare è che, e mi sembra che poi la reazione della comunità internazionale nel fondo abbia avuto questa grande motivazione, un eventuale colpo militare in Ecuador metterebbe a repentaglio la stabilità regionale, perché Rafael Correa è un alleato di ferro di Evo Morales in Bolivia, così come di Chavez in Venezuela, e ha un grossissimo, gravissimo conflitto con la Colombia. Un eventuale colpo militare lì comporterebbe sicuramente azioni, se non fisiche, almeno verbali, da parte di Evo Morales e di Hugo Chavez, in solidarietà con Correa, che a sua volta entrerebbe in grave conflitto ancora di più con la Colombia, obbligando a pronunciarsi tutti gli altri paesi. Entrerebbe in crisi il sistema interamericano ancora una volta.
C'è da segnalare, Luis, a proposito di quanto avvenuto in Ecuador, che in queste ore è arrivata da Quito una comunicazione, una dichiarazione dei vescovi locali sulla situazione del paese, sostanzialmente un appello alla serenità e al dialogo, unica via per risolvere i problemi, appello che è indirizzato non solo a coloro che sono stati i protagonisti della protesta ieri, non solo al governo e all'Assemblea nazionale, ma anche a tutta la popolazione. C'è anche un importante riferimento alla libertà di espressione che deve essere mantenuta pur in questo momento di grande tensione.
Sì, perché ieri il Presidente, quando più o meno si è normalizzata la situazione, lui è potuto rientrare al Palazzo Presidenziale, il famoso Palazzo di Carondelet, e ha praticamente obbligato a tutte le televisioni del paese, comprese quelle private e commerciali, a mettersi in catena con il suo discorso e con il suo intervento poi davanti al Palazzo Presidenziale. In questa dichiarazione che tu hai ricordato, che è di poche ore fa, e quindi molto tempestiva, perché poi è chiaro che i vescovi si preparavano a fare una dichiarazione perché il paese è in agitazione sociale da parecchie settimane, c'è un passaggio che secondo me descrive la situazione, e mi permetto di leggerlo, sono 3 o 4 righe, però descrivono quello che sta succedendo in Ecuador. I vescovi dicono: chiediamo al governo, e lo chiediamo anche al Parlamento, di non imporre le loro decisioni in forma unilaterale e dunque aprano invece un autentico processo di dialogo con tutte le parti che conduca a una convivenza costruttiva e partecipativa. E aggiungono: chiediamo altresì che le autorità confermino la loro legittimità ogni giorno con il rispetto di tutti e al tempo stesso evitando la tentazione di utilizzare il potere a loro conferito al di fuori della cornice dello Stato di diritto. Questo è il problema. Cioè, c'è la sensazione nel paese e fuori che molte decisioni vengono imposte senza consultare le parti e quindi in un modo autoritario. È vero che la legge dà loro, ai governanti, il potere di governare, ma è anche vero che loro hanno il dovere di governare con il massimo di consenso sociale. E perciò l'appello accorato dai vescovi: occorre dialogare. Ci sono interessi legittimi di tutte le parti, del governo con le sue responsabilità, delle parti sociali, in questo caso dei poliziotti o di altri sindacati, ma si può arrivare a una soluzione rispettando questi legittimi interessi di tutti in pro del bene comune solo se c'è un strumento, e se questo strumento è l'unico possibile, cioè il dialogo.
Dichiarazioni di solidarietà, Luis, se sono arrivate a Correa da Cile, Brasile, Uruguay, Perù, Colombia e ovviamente anche dal Venezuela. Il presidente Chavez, come ricordavi te, è un alleato di Correa e ha chiamato i popoli dell'alleanza bolivariana ad andare in soccorso del presidente ecuadoregno. Chavez però, notiamo così tra parentesi, è appena reduce da una tornata di elezioni legislative che non è stata, nonostante abbia confermato il suo potere, non è stata così favorevole al suo potere in Venezuela.
Sì, io penso che il presidente Chavez può continuare legittimamente a fare ricorso a questo suo linguaggio che ormai lo caratterizza e che per certi versi è anche molto simpatico, ma per lui oggi la realtà politica del suo paese e del suo stesso potere è un po' diversa, perché domenica scorsa lui, è vero che si è confermato la prima maggioranza relativa in modo abbastanza consistente, ma è anche vero che ha un'opposizione parlamentare democratica liberamente eletta che raggiunge oltre il 30%. Non è più il Parlamento che c'era fino a domenica scorsa, dove lui controllava il 100%, perché l'opposizione 5 anni fa si era, facendo un grave errore, rifiutata di prendere parte alle elezioni. In questa tornata elettorale l'opposizione si è coalizzata in un solo cartello, ha preso parte alle elezioni e ha conquistato una percentuale che oggi condiziona notevolmente il presidente Chavez. E questo è positivo perché crea una dialettica democratica che prima non c'era. Il presidente adesso ha un'opposizione legale, parlamentare, democratica, liberamente eletta come lui e la sua maggioranza, e dovrà fare i conti con questa opposizione. Quindi lui in questo caso sì, può fare molte dichiarazioni che si possono capire, però non è più oggi, a differenza di quanto accadeva fino a domenica, il capo, il leader di un potere assoluto.
Grazie a Luis Badia Morales per questi commenti sulla situazione in Ecuador e poi questa chiusura dedicata al Venezuela. Chiudiamo qui la nostra chiave di lettura. A voi ancora buon ascolto.
Questo programma è offerto da Siram, leader dei servizi energetici e multitecnologici. Scopri Siram su www.siram.it.